Buonasera.
Buonasera.
Bentornate, bentornati a scuola. Stiamo viaggiando da un mese, no? Questo è il quarto itinerario, sulla via che porta dal secolo della scienza, al 600, a quello dei lumi, al 700. E come sapete, abbiamo iniziato il nostro percorso in compagnia di due importanti personaggi della storia del pensiero umano: Michel de Montaigne, l'autore dei saggi che ci ha accompagnati e accompagnati nel viaggio dello scorso anno, e Blaise Pascal, l'autore dei pensieri. I saggi di Montaigne e i pensieri di Pascal sono due opere fondamentali che hanno caratterizzato la storia del pensiero umano dell'età moderna. Purtroppo sono due opere sconosciute alla grande maggioranza delle cittadine e dei cittadini, così come rimangono sconosciute la maggior parte di quelle opere alle quali diamo il nome di classici. E sarebbe necessaria una vasta campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale per colmare questa lacuna, e il nostro percorso persegue nei limiti del possibile questo intento. Sappiamo, lo abbiamo studiato in queste prime settimane di viaggio, che queste due opere, i saggi di Montaigne e i pensieri di Pascal, sono entrate in relazione perché Pascal, in particolare nel testo I quattro pensieri, 63, 64, 65 e 66, che abbiamo commentato nel corso dei primi tre itinerari, critica Montaigne con ironia e anche con asprezza, no? Per il modo con cui Montaigne ha affrontato certi temi, ma contemporaneamente mette pure in evidenza la positività di molte sue affermazioni che Pascal condivide, con le quali sente di essere in sintonia. Poi, come sapete, in una riga, quella che contiene il testo del celebre pensiero 64, Pascal, sotto forma di confessione, emette un giudizio emblematico e scrive: non in Montaigne ma in me stesso trovo tutto quello che vedo in lui. E lo abbiamo commentato, no? Questo famoso passo di Pascal, ed è una dichiarazione in cui il disappunto e l'attrazione si incontrano, e rivela che tra Montaigne, in quanto scrittore dei saggi, e Pascal, in quanto lettore e commentatore dei saggi, esiste quella che è stata definita una ambigua sintonia, quella che non c'è, per esempio, tra il già vecchio Cartesio, nostro compagno di viaggio nell'ultima parte del percorso dello scorso anno, vi ricordate, e il giovanissimo Pascal, che sono contemporanei. Ma questa è un'altra storia nella quale ci imbatteremo a breve, nel rapporto tra Cartesio e Pascal. Chi tra noi ha partecipato al viaggio dello scorso anno, tutte e tutti voi, conosce abbastanza bene il signor Michel de Montaigne e conosce anche una serie di elementi formali e contenutistici della sua opera, mentre di Blaise Pascal noi fino a questo momento conosciamo solo i suoi pungenti commenti in relazione ad alcuni aspetti dei saggi di Montaigne, ma di lui non sappiamo ancora nulla. Ebbene, chi è Blaise Pascal? È arrivato il tempo di fare conoscenza con questo personaggio e con i numerosi paesaggi intellettuali che ruotano intorno a lui, a cominciare da quello che riguarda la sua città natale, no? Ma procediamo con ordine. Guardate sul punto 1 del repertorio. Blaise Pascal, oltre che un matematico, fisico, filosofo e teologo, è famoso per essere stato un bambino prodigio. Un bambino che a 10 anni, a memoria e in pochi secondi, è capace di dare il risultato di una divisione con il divisore a tre cifre. E nel 2001, guardate, è stato pubblicato un saggio, scritto in inglese, non esiste una traduzione italiana ancora, nel quale un gruppo di studiose e di studiosi hanno stimato che potesse avere un quoziente di intelligenza pari a un punteggio di 185. Ora, il quoziente di intelligenza sta tra un punteggio minimo di 58 ed un massimo di 150. Ma probabilmente Pascal avrebbe criticato questo esperimento effettuato su di lui e ne avrebbe dimostrato la poca validità in generale. Blaise Pascal è nato a Clermont-Ferrand il 19 giugno 1623 e questa informazione è un invito a visitare questa città. Guardate, anche Pascal è curioso di visitarla. E noi questo preambolo lo apriamo soprattutto per lui e tra poco diremo per quale motivo. Clermont-Ferrand è una città che si trova nel centro-sud della Francia, nel capoluogo dell'Alvernia. Clermont-Ferrand è oggi un centro industriale di circa 145.000 abitanti, le sue radici affondano nella storia perché è una città di origine gallica, corrisponde all'antica Gergovia, la città di una delle città di Asterix, sì, citata da Giulio Cesare, il grande nemico del bello gallico, e conquistata da Giulio Cesare insieme a tutta la Gallia tra il 58 e il 50 a.C. Nel 1095 si è tenuto a Clermont-Ferrand un concilio durante il quale il Papa Urbano II, Odone di Châtillon, detto di Lagerie, ha lanciato il famoso Appello di Clermont, che viene ritenuto il proclama che ha dato inizio alla predicazione della prima crociata. La prima crociata, quella del 1099, quella predicata da Pietro l'Eremita, quella di Goffredo di Buglione, il pretesto della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, che è stato il nostro compagno di viaggio, no? L'anno scorso. E siamo anche stati a far di visita insieme a Montaigne, a Tasso, ricordate, quando era ingiustamente recluso nel manicomio di Ferrara senza essere matto. Clermont-Ferrand è collocata in bella posizione geografica, ai piedi di una serie di monti di origine vulcanica, chiamati Puy, il più famoso dei quali è il Puy de Dôme, che si trova a 15 km a ovest della città, nome è un luogo che ricorda il Tour de France. Sul quale si può salire in vetta, c'è una strada a pedaggio negli ultimi chilometri e di lassù siamo a 1465 metri, si gode un bel panorama sull'Alvernia. Il centro storico di Clermont-Ferrand si raccoglie intorno alla cattedrale gotica, iniziata nel 1248 e dedicata a Nostra Signora dell'Assunzione, Santa Maria Assunta. Ed è un maestoso edificio, quindi incuriositevi, che appare di un particolare colore scuro. È la cattedrale nera, così viene chiamata, a causa dei blocchi di lava usati per la sua costruzione, la pietra di Volvic. Ed è stata quasi ultimata in circa 40 anni, quindi velocissimamente, ma i lavori sono terminati del tutto solo nel 1884. Del resto, sapete, anche per Santa Maria del Fiore a Firenze è successa la stessa cosa, no? Che è una costante nella storia della fabbricazione delle cattedrali, no? Un pregevole manufatto artistico di questo edificio che merita attenzione è rappresentato dalle vetrate del coro della seconda metà del 200, raffiguranti episodi della vita di alcune sante e santi. Un altro importante monumento di Clermont-Ferrand è la chiesa di Notre-Dame-du-Port, completata nel XII secolo. È una basilica romanica, edificata su un edificio ancora più antico, ed è il modello delle chiese romaniche della Liguria e costituisce una tappa tra le più interessanti del cammino di Santiago di Compostela in Francia, quello che comincia da Notre Dame a Parigi, poi imboccando Rue de Saint-Jacques e via giù fino ad arrivare ai Pirenei attraversando la Francia. E inoltre nella periferia di Clermont-Ferrand c'è il bellissimo borgo o quartiere di Montferrand, che conta circa 700 abitanti, che consiste in un complesso unico di case gotiche rinascimentali del XV-XVI secolo. È un luogo pieno di opere d'arte sotto il profilo architettonico. E allora, con una guida della Francia, navigando in rete, fate una visita a Clermont-Ferrand. E a proposito di cultura occitana e di lingua provenzale, siamo stati da quelle parti un po' di anni fa, no? Sull'estate dei Catari. Andate a scoprire che cosa sono le cosiddette benedizioni di Clermont-Ferrand. È un dato che si trova facilmente, ma andate, buon viaggio. Guardate, questo doveroso preambolo, un po' lungo, ma sul luogo di nascita di Pascal, ha permesso anche virtualmente a lui di soddisfare la sua curiosità, cioè in quanto della città di Clermont-Ferrand ha pochissimi ricordi, se non nessuno, perché ci ha vissuto solo 3 anni a causa di un triste avvenimento e non c'è mai più tornato, neppure occasionalmente, no? Quindi quando eravamo lì a preparare questa lezione, Pascal ha detto: ma io Clermont-Ferrand non ci sono nato, ma non la conosco. E vabbè, allora andiamo a visitarla. Ed è stato molto soddisfatto, vi ringrazio molto. Di conseguenza, facciamo con ordine il punto della situazione. Guardate sul punto 2 del repertorio. Blaise Pascal ha vissuto solo 3 anni a Clermont-Ferrand perché la sua mamma, Antoinette Begon, nel 1626 muore a causa dei postumi di un parto difficile, quello della sua terza figlia, Jacqueline, e di conseguenza il padre di Blaise, Etienne Pascal, un importante personaggio, decide di trasferirsi dalla provincia nella capitale, a Parigi, anche per dare più possibilità di crescita e di studio per le sue figlie. Gilbert, che ha 6 anni, Jacqueline di 1 anno, e soprattutto per curare meglio l'educazione di Blaise, che ha 3 anni e che lui personalmente sta già istruendo in campo matematico, perché Etienne Pascal fa un altro lavoro, però quando gli chiedono: tu che cosa sai? E dice: io sono un matematico, risponde sempre, quindi, perché quella era la sua passione. E sta seguendo i criteri che Montaigne ha espresso nei suoi saggi di educazione. Quindi, perché Etienne Pascal, 1588-1651, è un matematico laureato in giurisprudenza che di mestiere fa il magistrato ed è il presidente della corte dei tributi della città. È stato nominato perché sa fare bene i calcoli, il quale, dopo aver assunto in seguito alla morte della moglie una governante, poco tempo dopo decide di sposarla. Si tratta della signorina Louise de Fol, personaggio molto simpatico, già amica, probabilmente anche amante sarà in seguito, di Jean de La Fontaine, compositore delle celebri favole che incontreremo probabilmente stava facendo. Poi Etienne vende tutte le sue proprietà in Alvernia, perché aveva un po' di beni, e si trasferisce a Parigi perché sente anche lui, come intellettuale, studioso di matematica e di fisica, l'esigenza di allargare le sue conoscenze. Siamo nel secolo della scienza e nella città capitale c'è un gran fermento in questa fase dell'età moderna. Difatti, Étienne Pascal, dopo essersi ben sistemato a Parigi con la famiglia, comincia a frequentare il circolo Mersenne, e voi sapete di che cosa si tratta, ma ora ci rinfreschiamo le idee. E porta con sé, via via che crescono, anche le sue figlie e suo figlio Blaise, in modo che partecipino alle attività che ruotano attorno a questa singolare e importante istituzione intellettuale. Vedete, poi non si diventa Blaise Pascal per caso, anche se si hanno dei numeri già in partenza. È opportuno ricordare che padre Marin Mersenne, che abbiamo incontrato durante il viaggio dell'anno scorso, come molte e molte di voi si ricorderanno, è un matematico, un teorico della musica, un filosofo, un esegeta, ed è stato il primo accorto lettore ed estimatore delle opere di Cartesio, no? I due, come ricorderete, sono stati compagni nel collegio della Flèche a Parigi, entrambi molto critici, no? della scadente educazione che stavano ricevendo in questo rinnovato istituto, che aveva una grande fama perché lì studiava la classe dirigente, ma secondo loro era particolarmente, erano loro che erano avanti, no? Il problema è questo. Ora, padre Marin Mersenne, con grande abilità intellettuale, si presenta sempre, quando parla e quando scrive, come un teologo che difende l'ortodossia della dottrina tridentina, no? I decreti del Concilio di Trento, e per questo critica ad arte, facendole però rimanere al centro dell'attenzione tutte le ideologie invise all'Inquisizione. Sembra un inquisitore anche lui, no? Critica lo scetticismo di Montaigne e di Charron, il panteismo di Giordano Bruno, il naturalismo di Bernardino Telesio, l'utopia apocalittica di Fra Tommaso Campanella, tutti i temi che abbiamo studiato. E di conseguenza risulta insospettabile, no? Nei confronti della censura ecclesiastica. Ma padre Mersenne, in realtà, con prudente ambiguità, coltiva una mentalità aperta, è un precursore del movimento intellettuale libertino e di quello dell'esegesi moderna. Tra un po' vedremo come interviene. È autore del primo commento alle lettere di Paolo di Tarso in chiave moderna. I gesuiti facevano passare Paolo di Tarso come un guerriero, padre Mersenne rimette le cose in ordine dicendo: ma che guerriero? Paolo di Tarso è un apostolo che viene sconfitto. È perché muore convinto di non avere concluso granché, ecco, nella sua vita, però perdente il successo, perché è riuscito, no, a far sì che Gesù di Nazareth spaccasse la storia in due. Quindi il padre Mersenne riprende questa idea e la commenta. Dico questo non a caso perché questo commento, prima della fine di questo itinerario, lo dovremo osservare. Sarà Pascal a farcelo osservare. E mentre viaggia padre Mersenne, perché viaggia molto, voi sapete che porta in giro le opere tutte messe all'indice del suo amico René Descartes, cartesio, che vive prudentemente in Olanda, distribuendole a un certo numero di intellettuali europei in attività, perché le legano e ne discutono i temi di cui trattano. Padre Mersenne, sorprendente acume intellettuale, tira le fila fino al 1648, l'anno della sua morte, di un importante circuito culturale, gestisce una sorta di accademia itinerante, no? Circolo Mersenne, un'accademia itinerante, e raccoglie osservazioni, considerazioni, critiche, analisi, obiezioni, ragionamenti, riflessioni su tutti i più importanti argomenti in discussione riguardanti la nascita della scienza moderna. Di questo circuito fa parte anche Pierre Gassendi, che noi abbiamo incontrato lo scorso anno e che rincontreremo a febbraio, perché, e altri importanti personaggi come Thomas Hobbes, che scopriremo strada facendo, e inoltre padre Mersenne è in corrispondenza anche, oltre che con Cartesio, con i più grandi ricercatori del tempo, come Gérard Desargues, Galileo Galilei, Pierre de Fermat, Evangelista Torricelli. Quindi il giovanissimo Blaise Pascal, frequentando con il padre il circolo Mersenne, cresce nel bel mezzo del dibattito in corso tra le più importanti personalità della cultura europea e si forma nell'ambiente dove si confrontano tutte le correnti del pensiero scientifico, in una fase particolarmente propulsiva dell'età moderna, e ne trae profitto a tal punto che appena diciassettenne, nel 1640, presenta ai membri del circolo Mersenne riuniti al gran completo la sua prima opera, un saggio sulle coniche, e se pour les coniques. Guardate, non è facile, parlo per me, che sono ignorante in materia, per chi non ha detto ai lavori e non ha competenze in materia, capire che la sezione conica è una curva piana algebrica che si ottiene quando un piano si interseca con due coni. Ora, sulla rete, se voi mettete in ricerca la dicitura sezione conica, ottenete delle immagini che vi fanno capire di che oggetto si tratta. Quindi l'osservazione già è genere. Quindi, anche se non si è particolarmente esperti, però magari qualcuno di voi lo è senz'altro, e la questione delle curve algebriche è già stata studiata dal matematico Gérard Desargues, che è amico fraterno di Étienne Pascal, Pascal padre, ed è insegnante di Blaise finché l'allievo non ha superato ben presto il maestro, perché un bel giorno Desargues dice ad Étienne: guarda, io finita le lezioni, sono finite, perché finora gli ho insegnato io delle, adesso è lui che sta insegnando a me, quindi è inutile che continuiamo. E l'argomento riguardante le linee curve in chiave algebrica è stato anche affrontato da Étienne Pascal, Pascal padre. Blaise ci gioca fin da bambino con queste curve, con questi temi, assieme al padre. Sono i suoi giocattoli questi, il quale, Étienne, è autore di uno studio chiamato in italiano Lumaca di Pascal, Limaçon in francese, dal latino limax, che significa chiocciola, e si tratta di una curva algebrica piana che ha la forma di un cuore, ma più che altro assomiglia al guscio di una lumaca, l'avete in mente, no? Ecco da dove deriva il nome di lumaca di Pascal, Pascal padre. E le caratteristiche di questa forma geometrica, più di un secolo prima, erano già state studiate per poterla raffigurare alla perfezione, perché le linee curve bisogna farle bene, dal pittore, incisore, matematico tedesco, Albrecht Dürer, lo avete sentito nominare, che le ha descritte nel trattato Istruzione sulla misurazione, pubblicato nel 1525. Allora, guardate quante questioni, incontrando Pascal che è ancora un bambino, sono già emerse, abbiamo già messo in gioco. Ora, con l'ausilio delle enciclopedie Navigando in Rete, andate a cercare la lumaca di Lumason, la lumaca di Pascal, in modo da osservare le immagini che rappresentano questa figura geometrica. Le formule algebriche che l'accompagnano saranno anche di impossibile comprensione, per me lo sono, ma il risultato grafico però è fruibile per chiunque persona voglia osservare. Quindi fate questo esercizio e l'osservazione porta sempre dei vantaggi, sapete. E come si fa a non consigliare a questo punto, in linea con la didattica della lettura e della scrittura, la ricerca del testo che trovate su un'antologia, Navigando in Rete, della poesia intitolata La chiocciola di Giuseppe Giusti. Giuseppe Giusti, 1809-1850. Geppino lo chiamava Alessandro Manzoni, lo chiamavano tutti Geppino Giusti, poeta del periodo risorgimentale, che, guardate, è sepolto a Firenze nella Basilica di San Miniato al Monte, quindi potete andarla a trovare lì, è sempre lì, da tutti i giorni. Sta lì perché quel bel panorama che c'è, si vede lassù, e quindi potete andare a trovarlo, giusto, merita, giusto. Anche Etienne e Blaise Pascal si sarebbero, e tutti gli altri, si sarebbero, di chi abbiamo citato, si sarebbero divertiti a leggere «Viva la chiocciola, viva una bestia che unisce il merito alla modestia». Essa all'astronomo e all'architetto forse nell'animo dettò il concetto del cannocchiale e delle scale. Viva la chiocciola, caro animale, viva la chiocciola, bestia esemplare. Ma andate a leggerli tutti, i versi fluidi, umoristici, ironici e un po' malinconici, secondo lo stile dell'autore Geppino Giusti è un deutero romantico, quindi c'è questo stile malinconico di questa composizione. Tra la matematica, la geometria e la poesia, un passo breve par che ci sia, e quindi vedete, vanno messe insieme queste cose, la lumaca di Pascal e la lumaca della chiocciola del Giusti non possono stare separate. L'unità dei saperi, direbbero gli esperti dell'UNESCO. Ora, dallo studio di questo fenomeno, già studiato da Dürer, da Desargues e da Pascal padre, nasce il teorema di Blaise Pascal, che definisce la questione in modo esaustivo, perché dimostra che la curva è un ente a sé, ben definito. Ora voi direte, ma questi si occupano delle curve? Provate a farla male una curva. Se ne occupano sì, perché le curve sono situazioni importanti. Attenzione, concretizziamo, no? Perché noi troviamo Pascal, studia le curve, poi non si spiega altro, e bisogna che noi capiamo che già in quel periodo lì, anche se, quindi è chiaro che ci vuole metodo nel disegnare, nel costruire, nel fare le curve. E chi deve costruire una strada deve tener conto di già allora le carrozze, già, quindi ogni tanto andavano fuori strada, perché quando i cavalli venivano lanciati c'era una curva secca, costruita senza seguire una regola algebrica, senza seguire la, la lumaca di Pascal e poi il teorema di Pascal e si andava fuori strada, e tuttora succede oggi, no? Quindi questo metodo dipende dalle caratteristiche dei coni, tutto sta nei coni, e questa scoperta precorre il cosiddetto concetto di funzione matematica. La matematica deve servire per chiarire il funzionamento di determinate cose, no? E quindi la matematica serve, è in funzione la matematica, in questo caso in funzione delle curve e poi di tutto il resto, no? Ora, il saggio sulle coniche del giovanissimo Pascal lascia sbalorditi anche i matematici più competenti, e appartato in un angolo della sala dove avviene la presentazione c'è anche Cartesio, che ha 44 anni, si considera il vecchio più sapiente di tutti, il quale caustico pronuncia il primo dei suoi giudizi non benevoli su Pascal, e geloso. Sei ancora un ragazzo, dice Sorbione Cartesio, va un po' a ballare, vai alle feste, lascia perdere le coniche, occupati piuttosto delle curve delle ragazze che di quelle algebriche. Vedete, si capisce che queste considerazioni poco eleganti denotano preoccupazione da parte di Cartesio, che non sopporta di essere superato da qualcuno in matematica, figuratevi da un ragazzino. Sulle labbra del giovane Pascal compare un sorriso apparentemente rispettoso, poi si inchina, sa che si trova di fronte al più grande matematico del momento, il creatore della matematica analitica, e quindi il ragazzo, che si sa trattenere nonostante abbia un certo caratterino, per ora non risponde. Ora, il saggio sulle coniche di Pascal è un trattato algebrico di difficilissima lettura, se non si è in possesso di competenze specifiche, non è detto che non ci si possa provare. Noi però, molto più modestamente, ma non senza interesse e curiosità, non possiamo rinunciare a prendere in considerazione, siccome lì il problema sta lì, la significativa figura geometrica del cono. Che cosa vi ricorda la ricorrente figura del cono? Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. Il giovane Blaise Pascal, molto apprezzato da padre Marin Mersenne e da molti membri del circolo omonimo per la sua precoce intelligenza, tace rispettosamente, ma non è per nulla in soggezione nei confronti del grande Cartesio, e sebbene penserà anche a divertirsi e ne trarrà le conseguenze da questa esperienza, non demorde però dalla sua vocazione di ricercatore, naturalmente. Guardate sul punto 3 del repertorio. Blaise Pascal nel 1642, dopo molte prove, presenta al circolo Mersenne una macchina aritmetica, vale a dire la capostipite della calcolatrice. Pascal ha precorso la disciplina informatica, l'abbiamo già detto, un oggetto che prende subito il nome di Pascalina, e l'impianto teorico del progetto di attuazione di questo strumento all'avanguardia lo documenta nel testo di un'opera intitolata Il Trattato sugli ordini numerici. E questa sua attività di studioso gli procura ad appena 19 anni una grande fama a livello internazionale. Pascal diventa famoso in Europa. Nel 1646 Pierre Petit, un ingegnere amico di Pierre Gassendi, porta dall'Italia la notizia che che uno scienziato nato a Faenza e in attività a Firenze come collaboratore di Galileo, l'abbiamo già incontrato, Evangelista Torricelli, 1608-1647, molto giovane questo scienziato, autore di alcuni trattati molto importanti, dove ha codificato una serie di leggi fisiche fondamentali, ha sperimentato con successo la presenza del vuoto, un fenomeno di cui non si ammetteva l'esistenza in natura. Oggi noi andiamo sotto vuoto senza
problemi.
Meno male che c'è il sottovuoto. Evangelista Torricelli, in collaborazione con Vincenzo Viviani, per compiere questo esperimento ha utilizzato un tubetto di vetro contenente del mercurio, che è un minerale capace di creare la pressione idrostatica, e con questo sistema apparentemente semplice scopre e misura la pressione atmosferica, e l'oggetto in questione prende il nome di tubo di Torricelli, che dal 1667 viene chiamato barometro, dal greco baros, che significa peso, e Pierpetit chiede a Pascal di aiutarlo a ripetere l'esperimento di Torricelli. E questa esperienza, alla quale partecipa anche Etienne Pascal, riesce, e Blaise la ripete molte volte per conto proprio in condizioni diverse, e alla fine documenta l'esperienza scrivendo il trattato sul vuoto. Poi lavora sulla meccanica dei fluidi e, per documentare gli interessanti risultati dei suoi esperimenti, scrive il trattato sull'equilibrio dei fluidi. Cartesio, che in proposito ragiona ancora come Epicuro, secondo il quale natura horror vacuit, la natura ha orrore del vuoto, ritiene che il mercurio lascia libero uno spazio nel tubo e che questo spazio viene riempito da una presunta materia sottile sconosciuta. Insomma, non vuole ammettere l'esistenza del vuoto, nonostante dubiti che non possa esistere. Ebbene, ci fa un po' sorridere che una testa pensante come Cartesio si sforzi di ragionare nei confronti degli studi scientifici ben documentati di Pascal ancora come i presocratici, che avrebbero stimato la ricerca pascaliana. E in una lettera a padre Mersenne, suo abituale corrispondente, Cartesio scrive: quel giovane Pascal il vuoto ce l'ha nel cervello e ha troppa fretta di avere successo. Ecco qual è il problema per Cartesio: vorrebbe brillare come il sole, ma non è altro che una luna di pomeriggio. Si mette a fare il poeta persino Cartesio in questo caso. Cioè, si capisce che Cartesio, il quale si fa appunto perfino poeta per attaccare il giovane Pascal, è geloso della precoce competenza di questo ragazzo, e la gelosia di Cartesio nei confronti dei suoi presunti concorrenti, specie se più giovani, è ben documentata. Lui soffre di questo sentimento. E voi possedete ancora un barometro? Perché ormai i barometri, con la diffusione delle previsioni del tempo in diretta, sono diventati oggetti di antiquariato, e forse a questo punto potete scrivere quattro righe per raccontare la storia del barometro che avete in casa. Quindi mettete la giusta pressione anche alla vostra scrittura. Io mi sono guardato intorno nella casa dove abito in questo momento e ho visto che appiccicati alle pareti ci sono ben tre barometri.
No, tre.
Ora, immagino, ho pensato che questi tre barometri sono arrivati da lui e ho pensato e ho riflettuto su questo e mi sono accorto che questi barometri io ricordo di averli visti già nella casa dove sono nato. Ma non saprei dire quale. So che a questo punto presumo che siano stati traslocati, okay, no? E portati da qualcuno che non sono io e sono rimasti lì. E comunque ho pensato appunto, li ho guardati, avevano un po' di pollo, li ho guardati tanto loro. Queste sono le mie quattro righe di conti. Fatele i barometri. Nel 1646 si verifica qualcosa che gradualmente fa cambiare la vita di Pascal, ma prima di occuparci di questo fatto dobbiamo tornare sui giudizi piccati di Cartesio nei confronti del giovane Pascal, quando scrive: quel giovane Pascal vorrebbe brillare come il sole, ma non è altro che una luna di pomeriggio. E questa affermazione sembra che Cartesio abbia scritto questa considerazione per collaborare alla stesura di questo itinerario, e probabilmente queste coincidenze avvengono nella storia del pensiero. E questa affermazione ci invita a considerare il fatto che stiamo leggendo, come ben sapete, il libro di Italo Calvino intitolato Palomar, pubblicato nel 1983. Sappiamo che questo titolo corrisponde al nome del protagonista, il signor Palomar, un nome simbolico che richiama quello che era un potente telescopio negli anni Ottanta. Sappiamo anche che l'attenzione del signor Palomar si orienta nella direzione dei molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché come Montaigne decide di osservare le cose della vita scrutandole nei minimi particolari per cercare di interpretarle nel tentativo, come pretende di fare Pascal, di mettersi in equilibrio con l'universo, e questo tentativo presenta non poche difficoltà. Il signor Palomar, di racconto in racconto, si concentra ogni volta su un avvenimento isolato, come se non esistesse al mondo altro accadimento, ma succede che più circoscrive il campo dell'esperienza, più questo campo si amplia al proprio interno, aprendo, come direbbe Pascal, prospettive vertiginose, che tuttavia non danno la possibilità di trovare la verità, però permettono a chi osserva e a chi riflette di conoscere un po' meglio se stessa e se stesso, perché la conoscenza di se stessi serve a regolare la propria vita, a dare una regola alla propria vita, e dare una regola alla propria vita è opportuno. Adesso andiamo a cogliere i pensieri del signor Palomar sul fenomeno che ci ha appena ricordato Cartesio, che tutti noi osserviamo quando ci capita, anche Cartesio è sempre lì, vedete, ci mettiamo in comunicazione con questi personaggi, siamo nel Kairos, no? c'è sempre il tempo presente nella storia del pensiero umano. E il fenomeno della luna di pomeriggio, che è la metafora in chiave astronomica con un afflato poetico che Cartesio ha utilizzato per apostrofare il vanescente, secondo lui, giovane Pascal. E allora affidiamoci alle divagazioni del signor Palomar, alla puntigliosa descrizione del fenomeno prodotta da Italo Calvino, in modo che quando ci capiterà di vedere la luna di pomeriggio o di mattina possiamo fare qualche riflessione, formulare qualche considerazione invece di rimanere indifferenti, perché la luna di pomeriggio quasi nessuno la guarda, o almeno così sembra. La luna di pomeriggio nessuno la guarda, ed è quello il momento in cui avrebbe più bisogno del nostro interessamento, dato che la sua esistenza è ancora in forze. È un'ombra biancastra che affiora dall'azzurro intenso del cielo, carico di luce solare. Chi ci assicura che ce la farà anche stavolta a prendere forma e lucentezza? È così fragile e pallida e sottile. Solo da una parte comincia ad acquistare un contorno netto come un arco di falce, e il resto è ancora tutto imbevuto di celeste, è come un'ostia trasparente o una pastiglia mezzo dissolta, solo che qui il cerchio bianco non si sta disfacendo, ma considerando, condensando, aggregandosi a spese delle macchie e ombre grigio-azzurre che non si capisce se appartengano alla geografia lunare o siano sbavature del cielo che ancora intridono il satellite poroso come una fune. In questa fase il cielo è ancora qualcosa di molto compatto e concreto e non si può essere sicuri se è dalla sua superficie tesa e interrotta che si sta staccando quella forma rotonda e biancheggiante di una consistenza appena più solida delle nuvole, o se al contrario si tratta di una corrosione del tessuto del fondo, una smagliatura della cupola, una breccia che s'apre sul nulla retrostante. L'incertezza è accentuata dall'irregolarità della figura che da una parte sta acquistando rilievo dove più le arrivano i raggi del sole declinante, dall'altra indugia in una specie di penombra, e siccome il confine tra le due zone non è netto, l'effetto che ne risulta non è quello di un solido visto in prospettiva, ma piuttosto di una di quelle figurine delle lune sui calendari in cui un profilo bianco si stacca entro un cerchietto scuro. Su questo non ci sarebbe proprio nulla da eccepire se si trattasse d'una luna al primo quarto e non d'una luna piena o quasi. Tale essa infatti sta rivelandosi man mano che il suo contorno, col contrasto col cielo, si fa più forte e la sua circonferenza si va disegnando più netta, con appena qualche ammaccatura sul bordo di levante. Bisogna dire che l'azzurro del cielo ha virato successivamente verso il pervinca, verso il viola, i raggi del sole sono diventati rossi, poi verso il cenerognolo e il bigio, e ogni volta il biancore della luna ha ricevuto una spinta a venir fuori più deciso, e al suo interno la parte più luminosa ha guadagnato estensione fino a coprire tutto il disco. È come se le fasi che la luna attraversa in un mese fossero ripercorse all'interno di questa luna piena o luna gobba nelle ore tra il suo sorgere e il suo tramontare, con la differenza che la forma rotonda resta più o meno tutta in vista. In mezzo al cerchio le macchie ci sono sempre, anzi i loro chiaroscuri si fanno più contrastati per rapporto alla luminosità del resto, ma ora non c'è dubbio che è la luna che se li porta addosso, come lividi o ecchimosi, e non si può più crederli trasparenze del fondale celeste, strappi nel manto d'un fantasma di luna senza corpo. Piuttosto, ciò che ancora resta incerto è se questo guadagnare in evidenza, e diciamo splendore, sia dovuto al lento arretrare del cielo che più si allontana, più sprofonda nell'oscurità, o se invece è la luna che sta venendo avanti, raccogliendo la luce prima dispersa intorno e privandone il cielo e concentrandola tutta nella tonda bocca del suo imbuto. E soprattutto questi mutamenti non devono far dimenticare che nel frattempo il satellite è andato spostandosi nel cielo, procedendo verso ponente, verso l'alto. la Luna è il più mutevole dei corpi dell'universo visibile, è il più regolare nelle sue complicate abitudini, non manca mai agli appuntamenti e puoi sempre aspettarla al varco, ma se la lasci in un posto la ritrovi sempre altrove. E se ricordi la sua faccia voltata in un certo modo, ecco che ha già cambiato posa, poco o molto. Comunque, a seguirla passo passo, non ti accorgi che impercettibilmente ti sta sfuggendo. Solo le nuvole intervengono a creare l'illusione di una corsa e di una metamorfosi rapide, o meglio, a dare una vistosa evidenza a ciò che altrimenti sfuggirebbe allo sguardo. Corre la nuvola, da grigia si fa lattiginosa e lucida, il cielo dietro è diventato nero, è notte, le stelle si sono accese, la luna è un grande specchio abbagliante che vola. Chi riconoscerebbe in lei quella di qualche ora fa? Ora è un lago di lucentezza che sprizza raggi tutto intorno e trabocca nel buio un alone di freddo argento e in onda di luce bianca le strade dei nottambuli. Non c'è dubbio che quella che ora comincia è una splendida notte di plenilunio d'inverno. A questo punto, assicuratosi che la luna non ha più bisogno di lui, il signor Palomar torna a casa. Ma voi direte, e Pascal, che in quanto ragazzo prodigio ha un bel caratterino, non risponde ai giudizi ben poco benevoli di Cartesio? Pascal risponde, in questo caso, inviando un messaggio a Cartesio tramite padre Mersenne, il quale, come sappiamo, è in corrispondenza con Cartesio. Ed è, guardate, da questa corrispondenza che noi attingiamo queste notizie. E quindi lo prega di riferire a Cartesio quando ha occasione di scrivergli il suo pensiero. E Mersenne scrive a Cartesio quanto segue. Ve lo leggo. Caro Cartesio, caro René, lui, Pascal, tiene conto del valore delle tue opere, da cui ha molto appreso, ma non vorrebbe che quel tuo insistere sui limiti della gioventù dipendesse dal fatto che ti senti ormai vecchio, come in effetti è vecchia la mentalità della generazione degli accademici nati nel secolo scorso. Molto abile, vedete, il giovane Blaise. Cartesio è nato nel 1596, tra lui e Pascal, che si sente figlio di un nuovo secolo, un secolo molto più moderno rispetto al 500, ci sono 27 anni di differenza e quindi appartengono effettivamente a due mondi diversi, a due generazioni lontane. Conosciamo già il linguaggio tagliente di Pascal, no? Nei confronti di Montaigne, ma Montaigne, che Pascal sente più vicino a sé rispetto a Cartesio, che è il padre della matematica moderna, ma Montaigne non è altro che uno scrivano di provincia, quindi ci vuole della supponenza per rivolgersi al grande Cartesio con questo tono. Ma il signor Palomar, torniamo in proposito, ci ricorda che tra giovani e vecchi c'è sempre stata una frattura generazionale, no? E sente di dover riflettere su questo fenomeno e di conseguenza ascoltiamo ancora le sue considerazioni anche su questo tema del prendersela con i giovani. Vedete che l'opera di Calvino ha un piede nei saggi di Montaigne e l'altro piede nei pensieri di Pascal. E tiene conto anche di un terzo punto per fare un triangolo, che è quello della presenza di Cartesio. In un'epoca in cui l'insofferenza degli anziani per i giovani e dei giovani per gli anziani ha raggiunto il suo culmine, in cui gli anziani non fanno altro che accumulare argomenti per dire finalmente ai giovani quel che si meritano, e i giovani non aspettano altro che queste occasioni per dimostrare che gli anziani non capiscono niente, il signor Palomar non riesce a spiccicare parola. Se qualche volta prova a interloquire, si accorge che tutti sono troppo infervorati nelle tesi che stanno sostenendo per dar retta a quel che lui sta cercando di chiarire a se stesso. Il fatto è che lui, più che affermare una sua verità, vorrebbe fare delle domande e capisce che nessuno ha voglia di uscire dai binari del proprio discorso per rispondere a domande che, venendo da un altro discorso, obbligherebbero a ripensare le stesse cose con altre parole e magari a trovarsi in territori sconosciuti, lontani dai percorsi sicuri. Oppure vorrebbe che le domande le facessero gli altri a lui, ma anche a lui piacerebbero solo certe domande, non altre, quelle a cui risponderebbe dicendo le cose che sente di poter dire, ma che potrebbe dire solo se qualcuno gli chiedesse di dirle. Comunque, nessuno si sogna di chiedergli niente. Stando così le cose, il signor Palomar si limita a rimuginare tra sé sulla difficoltà di parlare ai giovani. Pensa. La difficoltà viene dal fatto che tra noi e loro c'è un fosso incolmabile, qualcosa è successo tra la nostra generazione e la loro, una continuità di esperienze si è spezzata, non abbiamo più punti di riferimento in comune. Poi pensa, no, la difficoltà viene dal fatto che ogni volta che sto per rivolgere loro un rimprovero o una critica o un'esortazione o un consiglio, penso che anch'io da giovane mi attiravo rimproveri, critiche, esortazioni, consigli dello stesso genere e non li stavo a sentire. I tempi erano diversi e ne risultavano molte differenze nel comportamento, nel linguaggio, nel costume, ma i miei meccanismi mentali da allora non erano molto diversi dai loro oggi. Dunque non ho nessuna autorità per parlare. Il signor Palomar oscilla a lungo tra questi due modi di considerare la questione. Poi decide. Non c'è contraddizione tra le due posizioni. La soluzione di continuità tra le generazioni dipende dall'impossibilità di trasmettere l'esperienza, di far evitare agli altri gli errori già commessi da noi. La vera distanza tra due generazioni è data dagli elementi che esse hanno in comune e che obbligano alla ripetizione ciclica delle stesse esperienze, come nei comportamenti delle specie animali trasmessi come eredità biologica. Mentre invece gli elementi di vera diversità tra noi e loro sono il risultato dei cambiamenti irreversibili che ogni epoca porta con sé, cioè dipendono dalla eredità storica che noi abbiamo trasmesso a loro. La vera eredità di cui siamo responsabili, anche se talora inconsapevoli. Per questo non abbiamo niente da insegnare. Su ciò che più somiglia alla nostra esperienza non possiamo influire. In ciò che porta la nostra impronta non sappiamo riconoscerci. Pascal, ad un certo punto della sua vita, comincia a riflettere sulle impronte, sono impronte profonde, come abbiamo visto, di carattere scientifico, che lui sta lasciando a mano che procede negli studi e nella ricerca, ma non riesce a riconoscersi pienamente in questo suo l'ascito razionale. Cioè è soddisfatto fin da bambino per il successo che ha ottenuto come matematico. Cioè è orgoglioso delle sue competenze intellettuali fino a diventare arrogante, e anche molto arrogante, caustico con i sapienti, come abbiamo visto, e prepotente con i mediocri. Ma l'inquietudine lo attanaglia, perché essendo intelligente capisce che la matematica, e comincia lui a fare questa riflessione, la matematica, se ci permette di conoscere la realtà esteriore, non riesce a soddisfare il bisogno che la persona ha di confrontarsi con la realtà esistenziale, con la propria interiorità. E allora ha ragione Montaigne, dice Pascal. Ebbene, a questo proposito, quale particolare avvenimento, anche un po' drammatico, sebbene a lieto fine, costituisce il primo passo che determina gradualmente nel 1646 un cambiamento nel modo di pensare di Blaise Pascal? Guardate sul punto 4 del repertorio. Se andate sui manuali o anche sulla rete, vedete che c'è scritto: a un certo punto Pascal si converte, punto. Come se la cosa con la bacchetta magica, no, potesse avvenire così, no? C'è tutto un processo, no? È un cammino che viene fatto, bisogna mettere in evidenza, che può sembrare complicato, ma che è interessante invece mettere in evidenza. Guardate sul punto 4. Nell'inverno del 1646 succede qualcosa che poi gradualmente determina un cambiamento nella vita e nel modo di pensare di Blaise Pascal. Cosa succede? Succede che suo padre, Etienne, mentre si trova con la famiglia a Rouen in Normandia per una missione di lavoro che dura da qualche anno come ispettore della corte dei tributi, cade scivolando sul ghiaccio e si rompe una gamba. E voi direte, vabbè, rompersi una gamba nel 1646 non era cosa da poco. Per fortuna ha la possibilità di essere assistito e curato prima a Rouen e poi a Parigi da due medici che iniziano a frequentare assiduamente per 3 mesi, quasi giornalmente, la casa dei Pascal, finché Etienne si rimette in piedi. Questi due medici, impegnati in azioni filantropiche, curano gratuitamente chi non ha i mezzi, intanto, sono i fratelli Adrien e Jean Deschamps. Questi due esperti per l'epoca chirurghi fanno parte di un gruppo di intellettuali laici che hanno deciso di chiamarsi i Solitari di Port-Royal, e incontreremo a suo tempo questa organizzazione, che gruppo che si è costituito attorno all'abate Jean de Saint-Cyran, personaggio che incontreremo, che è l'animatore spirituale dell'abbazia di Port-Royal ed è un sostenitore delle idee di un vescovo e teologo olandese, Cornelis Jansen, che conosciamo col nome di Jansenio, morto da poco nel 1638. Ora guardate, mentre stiamo procedendo sul nostro cammino, vedete, ci si presentano di fronte in forma interlocutoria una serie di importanti paesaggi intellettuali, e sappiamo difatti che il nome di Port-Royal, l'abbiamo già citato molte volte in queste settimane, corrisponde a un argomento molto evocativo, così come è significativo il tema dell'influenza del pensiero della corrente giansenista in epoca moderna, e di conseguenza noi dobbiamo procedere con ordine e con metodo. Quindi, prima di osservare, come faremo prossimamente in modo organico, il paesaggio intellettuale di Port-Royal e quello del pensiero giansenista per arricchire il quadro delle nostre conoscenze, no? Con risposte che richiedono uno spazio e un tempo adeguati. Ora, per non perdere il filo di Arianna in mano a Teseo nel labirinto, non so come mi sia venuta in mente questa idea, ma pensando ai dialoghi tra Cartesio e Pascal, le metafore entrano in gioco facilmente, ora proseguiamo il nostro itinerario sulla scia della biografia di Pascal. La famiglia Pascal al completo, Etienne, il padre, Gilbert, Jacqueline, le sorelle e Blaise, attraverso le interessanti e coinvolgenti conversazioni con i fratelli Deschamps, prende contatto ogni membro della famiglia secondo le proprie attitudini caratteriali, prende contatto con l'esperienza di Port-Royal e a suo tempo ci documenteremo in proposito su questa esperienza di carattere mistico e solidale, e esperienza benedettina quindi, e poi ogni membro della famiglia Pascal comincia a frequentare l'abbazia per seguire, ciascuno con interessi diversi, le attività che vi si svolgono. E in Blaise, che è stato finora un ragazzo preso dalla matematica, dalla fisica e dalla scienza in generale, nasce un nuovo interesse, quindi, frequentando i Deschamps, per la filosofia, per l'esegesi, per la morale, e sul tema del rapporto tra la ragione e la fede. Finora non si è occupato di queste cose, e quindi inizialmente il suo nei confronti dell'esperienza di Port-Royal è un interesse prettamente di carattere culturale. Guarda, c'è anche la filosofia, c'è anche l'esegesi, ci sono anche questi temi, vabbè, io non me ne sono mai occupato, sono il genio della matematica, però la matematica non risolve il problema della mia inquietudine. Quindi nel 1651, quando Etienne Pascal, il padre, muore, Jacqueline, la più giovane della famiglia, dopo aver assistito il padre con particolare dedizione, soprattutto lei che lo assiste, scoprendo di avere una vocazione per portare aiuto al prossimo sofferente in nome di Gesù Cristo, decide di entrare nel convento benedettino delle suore di Port-Royal. E Jacqueline, in quanto novizia benestante, deve anche devolvere al convento la parte della sua eredità. E Blaise, sorpreso dalla scelta della sorella, cerca di sconsigliarla dal farsi domande, vuole fare suora, ma no. Lui intanto ha compiuto 28 anni, le sue condizioni di salute, come sappiamo, già non sono buone, perché soffre di tutta una serie di disturbi, chiamiamoli disturbi, ma sono malattie gravi, tra cui la tubercolosi. Probabilmente dalla famiglia della madre ha ereditato la tubercolosi, disturbi che condizionano la sua esistenza, e i medici come cura gli ordinano di divertirsi. E quindi inizia per Blaise quello che viene chiamato il periodo mondano della vita di Pascal. Blaise comincia a frequentare quella che viene chiamata la buona società, stringe amicizia con molti intellettuali libertini, no? La società dei salotti, della corte, i quali però non sempre sono disposti a perdere tempo nel divertimento. Guardate, il tema del divertimento legato al sistema di distrazione di massa emerge nelle opere di Pascal, ne parleremo a febbraio di questo tema, che è un tema di grande attualità. Divertimento, divertiamoci, non pensiamo ad altro, no? Grande tema di distrazione di massa. Pascal analizza questo tema di attualità e ed entra anche e fa anche l'esperienza, perché lui entra anche in quell'ambiente frivolo e superficiale che sopravvive, come lui dice, dirà, a ridosso della corte di Francia, e acquista una conoscenza diretta di questo mondo che gli appare insulso. E difatti questo ambiente lo annoia profondamente, no? E fa peggiorare le sue condizioni di salute, poi migliora e sopravvive per 10 anni in più facendo dell'altro, no? Mentre invece riesce a respirare meglio, come lui scrive, quando una volta al mese può andare a far visita a sua sorella Jacqueline dell'abbazia di Port-Royal, situata nel periferico Faubourg de Saint-Jacques. E trovandola sempre di buon umore, lui comincia a pensare che Jacqueline abbia fatto la scelta giusta nel farsi suora. E effettivamente, no, in questo luogo si respira un'altra aria, un'aria più pura, no? Come quella di alta montagna. E intanto un giorno, siamo nel 1652, gli capita tra le mani una copia dell'epistolario di Paolo di Tarso che a suo tempo gli aveva regalato padre Mersenne, che era ormai morto da 3 anni nel 1648. E nel 1650 muore anche Cartesio, di polmonite a Stoccolma, come sapete, ricordate, no? E Pascal, quando riceve la notizia, si rattrista per non aver avuto con questo insigne personaggio un buon rapporto, e riconosce di non aver voluto dialogare con lui, come invece avrebbe dovuto fare, e ammette che la sua supponenza di ragazzo geniale è stata perniciosamente superiore alla giustificabile gelosia di Cartesio. Va bene, se d'accordo, capisco che Cartesio era geloso del fatto che io sono geniale, ma questo non giustifica il fatto che io lo abbia poi trattato male e non abbia voluto comunicare con lui, no? E sarebbe stato interessante invece farlo, mi pento. E Pascal, che la copia dell'epistolario di Paolo di Tarso non l'aveva mai aperta, padre Mersenne gliel'ha regalata, dice guarda c'è il mio commento all'epistolario di Paolo, leggilo, lui non l'aveva mai aperta, non mi interessava per niente. Comincia a leggere e non l'aveva mai aperta perché preso com'era dai suoi impegni in campo matematico, nonostante la sorella Jacqueline gli avesse più volte consigliato di studiare la letteratura paolina, perché a Port-Royal si studia, comincia a leggere i testi delle lettere di Paolo commentati da padre Mersenne e rimane colpito dalla potenza eversiva, così la definisce, perché così la definisce padre Mersenne, di questa letteratura proto-evangelica, che anche noi abbiamo studiato in questi anni in diversi contesti, come sapete, e che dovrebbe essere nei programmi scolastici, non si capisce che mai non ci sia. Blaise Pascal, dopo la delusione della sua esperienza mondana, che gli ha lasciato nell'animo solamente un senso di grande disgusto, comincia a prendere in considerazione il fenomeno della profonda inquietudine, così scrive, che si manifesta nella mia interiorità. E si dispone, seguendo l'invito di Montaigne, che consiglia, come sapete, alle lettrici e ai lettori dei suoi saggi di imparare a guardarsi dentro coscienziosamente. Ebbene, mi dispongo, scrive Pascal, a osservare con attenzione la mia accentuata inclinazione all'inquietudine, non solo con la ragione, ma anche e soprattutto stando a sentire la mia ansia di senso, così scrive, con il cuore, ansia di senso. Guardate, questa dicitura la trova nel commento di padre Mersenne all'epistolario di Paolo. L'ansia di senso è quando noi ci chiediamo, ma allora che cosa ci sto a fare qui? È valsa la pena essere nati? ha un senso, cioè la vita che noi stiamo vivendo, a che cosa è finalizzata? Come mai c'è questa inquietudine per cui non riusciamo a fare i conti con la condizione umana? L'ansia di senso. Sulla via che porta dal secolo della scienza, quindi a quello dei lumi, il giovane Blaise Pascal afferma che la ragione, e lui è una persona che la sa far funzionare bene la ragione, gli suggerisce di ascoltare la sua ansia di senso con il cuore. Ora, la ragione a servizio del grande matematico, quindi lo indirizza verso la concordia. Attenzione alle parole, al gioco di parole. Attenzione, perché quando diciamo ci vuole concordia, vuol dire che bisogna sì ragionare con la ragione, ma bisogna ascoltare anche le ragioni del cuore. La ragione quindi lo indirizza verso la concordia. La lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso, guardate che anche Paolo ha ragione in questo senso, eh. Se devo ascoltare la ragione, io un salto nel vuoto, non la faccio, io continuo a fare la mia vita di magistrato, a guadagnare quello che guadagno, a fare una bella vita, ma se invece ascolto il cuore mi dice che non sono soddisfatto di fare questa cosa, perché che senso ha fare questa vita qui da, che non ha, cioè non ha uno sbocco vero e proprio, no? Non è rivoluzionaria, è una vita accomodante, no? Quindi la lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso, commentato da padre Mersenne, il quale nell'incipit del suo commento scrive che la ragione ha suggerito a Paolo di ascoltare la sua ansia di senso con il cuore, quindi questa è la citazione che comincia ad interessare a Blaise Pascal, e questa citazione gli apre un mondo nuovo e gli suggerisce un modo nuovo di concepire la realtà, e lo colpisce soprattutto il concetto, così come Paolo di Tarso lo concepisce, che emerge dalla parola debolezza. E quindi lui, che ha sempre agito manifestando la forza, la presunzione, la sicurezza del suo sapere e della sua competenza, no? Beh, piuttosto curioso, ragazzino Pascal, pieno di sé, quindi, fino a diventare arrogante, piuttosto arrogante, no? Si domanda se sia proprio l'arroganza, cioè il bisogno di soddisfare la propria arroganza. Non mi dite che non è un tema di attualità questo oggi? La causa della sua insoddisfazione esistenziale. È che gli arroganti non se la pongono la domanda, pensano che soddisfare il bisogno, no, della propria arroganza sia non giusta della situazione. In realtà questo non aggiusta le cose, le complica, semina discordia, non concordia. E allora quali di questi termini, prepotenza, superbia, alterigia, presunzione, sfrontatezza, boria, insolenza, tracotanza, Pascal ad un certo punto dice, ma io tutti questi ce li ho addosso, perché sì, sono il più grande matematico nel mondo, io so fare delle cose, gli altri sono, valgono un po' Cartesio persino, e quindi è chiaro che comincia a riflettere, fa quello che chiamiamo l'esame di coscienza, no, sulle cose. Beh, il quale mettereste per primo accanto al termine arroganza? Beh, allenatevi a fare una scelta, sapendo che scegliere sul catalogo di parole il termine sul quale si concentra maggiormente, no, la vostra attenzione è un utile esercizio di sintesi, perché scegliere è sintetizzare. Abituatevi quindi a investire in intelligenza. Quindi seguiamo il consiglio di Pascal, no? Comincia a pensare che bisogna non soltanto usare l'intelligenza per diventare arroganti, ma bisogna cominciare ad investire in intelligenza per creare qualche cosa di diverso, concordia, no? Che cosa o chi vi fa venire in mente la parola arroganza? Scrivete quattro righe in proposito. Ora, la lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso con il commento di padre Mersenne apre a Pascal un mondo nuovo e gli suggerisce un modo diverso di concepire la realtà. E che cosa scopre in questo repertorio di tanto significativo per lui? E che cosa c'è di significativo nell'epistolario di Paolo di Tarso che noi abbiamo studiato a suo tempo? Questo argomento che alla fine di questo itinerario introduciamo e cominciamo a trattare è considerato strategico nell'inversione di rotta del pensiero di Pascal, nel suo passare dalla matematica alla filosofia, all'esegesi, alla teologia, alla morale. Ma di solito nei manuali si fa solo un accenno a questo tema, che invece merita di essere analizzato, sebbene nelle sue linee generali, per capire, e lo diciamo con una metafora pascaliana, quali sono le radici della pianta sulla quale fiorisce e fruttifica il suo pensiero. Che cosa scopre Blaise Pascal nel testo dell'epistolario di Paolo di Tarso, commentato da padre Mersenne, di tanto significativo per lui da definirlo il contenitore di un pensiero eversivo? Se noi vogliamo capire che cosa sono i pensieri di Pascal, dobbiamo studiare la sua formazione intellettuale. Se no, dei pensieri di Pascal si capisce pochissimo. Si capiscono i pensieri di Pascal se si segue l'itinerario che Blaise ha fatto, no, per arrivare a riflettere su tutta una serie di questioni che riguardano la sua condizione esistenziale. E quindi, che cosa scopre Blaise Pascal nel testo dell'epistolario di Paolo di Tarso commentato da padre Mersenne, quindi di tanto significativo da definirlo il contenitore di un pensiero eversivo? Blaise, che ha avuto un'educazione religiosa molto blanda, cioè il suo catechismo è stato il manuale dei principi di Euclide, all'interno di una famiglia dove si pratica un tiepido cristianesimo, si rende conto che la tradizione evangelica ha avuto poca incidenza in una società che proclama di avere un'identità cristiana. E oggi sarebbe sconvolto dal fatto che non è cambiato assolutamente niente. Noi continuiamo a sbandierare di avere un'identità cristiana senza sapere, no, neanche da dove arriva questa identità. E non è questione di identità, è questione di itinerario di studio. Ora, il primo testo dell'epistolario di Paolo di Tarso commentato da padre Mersenne su cui si ferma la sua attenzione è quello della prima lettera ai Corinti, e a Pascal basta la lettura di questo testo per dare un senso alla sua inquietudine, non per risolvere il problema, ma per cominciare a dargli un senso. La letteratura paolina è un apparato di cui in questi anni abbiamo affrontato lo studio, tanto come tema specifico quanto come argomento di supporto in determinati contesti. Ricordo che ultimamente, come sapete, come ricorderete, abbiamo utilizzato una serie di aspetti specifici di questa letteratura per leggere quella grande icona che è il soffitto della Cappella Sistina, ricordate? Che... Ebbene, ora, nel contesto che vede come protagonista Blaise Pascal, ci accingiamo a riflettere sul testo della prima lettera ai Corinti. E allora guardate sul punto 5 del repertorio. Così, come l'ha letto e commentato Pascal, tenendo conto dell'insegnamento di Padre Mersenne. Blaise Pascal, dal commento di Padre Mersenne, impara che la prima lettera ai Corinti intanto è stata scritta da Paolo di Tarso tra l'anno 54 e il 56 a Efeso. E dal testo, vi ricordo che la letteratura paolina è scritta in greco, non lo sapete, si capisce che questa lettera era stata preceduta da un'altra. Lo dice Paolo al versetto 9 del capitolo 5, dove scrive: vi ho già scritto che non dovete avere nulla a che fare con chi vive nell'immoralità, cioè raccomanda ai suoi pochi interlocutori, perché non è che Paolo scrive ai Corinti, Paolo scrive a una, due persone, a una famiglia del suo gruppo che è esiguo. Raccomanda ai suoi pochi interlocutori di non dare coperture all'immoralità praticata dalla maggioranza dei componenti della comunità di Corinto. Sapete, c'è una critica feroce di Paolo ai componenti della comunità di Corinto. Ma questa lettera prima della prima è andata perduta. Guardate, questi particolari appassionano il matematico, lo scienziato, che non si era mai posto il problema, no, di come fosse nata la letteratura dei Vangeli, la letteratura paolina, la letteratura dell'Antico Testamento, no? Chi è che si impone questi problemi? Su, cioè, si dà per scontato che quelle cose ci sono lì da sempre e come ci siano arrivate nessuno lo sa, no? Comincia ad appassionare, da come studioso comincia ad appassionarsi, perché Padre Mersenne, che è uno dei fondatori dell'esegesi moderna, lo inquadra in una visione storica, antropologica, ecco, del tema, del problema, ecco, legato a questa letteratura. E quindi questi particolari lo appassionano, Blaise Pascal, facendo crescere in lui l'interesse per l'esegesi, cioè per l'attenta lettura dei testi. E il termine esegesi, in greco, significa leggere con attenzione, per poter conoscere e interpretare. Esegesi vuol dire leggere attentamente, no? Il termine esegesi fa parte del sistema del leggere mutuum. Quattro pagine al giorno lette attentamente, magari più di una volta, no? Quattro pagine al mattino, quattro pagine al pomeriggio, quattro pagine alla sera fanno di noi dei grandi lettori, dei grandissimi lettori. La maggior parte non legge nulla, dei cittadini europei, quindi la stragrande maggioranza, quindi è chiaro che perché il problema è quello del metodo anche, no? Bisogna imparare a leggere. Ora, lo schema della prima lettera ai Corinti è semplice e il leggerla non presenta difficoltà. Guardate, occorre poco tempo. Infatti questo testo si compone di 16 capitoletti, che occupano circa 18 pagine appena, Blaise, dal commento di padre Mersenne, impara che quando Paolo viene informato sulle situazioni incresciose createsi nella comunità di Corinto, cosa succede a Corinto, nella comunità cristiana? Che l'immoralità viene tollerata, viene meno la solidarietà, la celebrazione della cena del Signore diventa un rito abitudinario, dove ci sono sperequazioni tra ricchi e poveri, no? Ciascuno porta da mangiare per sé, le persone benestanti portano roba senza condividerli con gli altri, le signore vanno, si presentano dopo essere andate dal parrucchiere, dall'estetista, quelle benestanti. È per quello che Paolo dice: ma mettetevi qualcosa in testa, mettetevi un cappello, mettetevi un velo in testa, così siete tutte uguali. Cioè non è, no, noi lo consideriamo un bacchettone, no? Ma cioè, il suo intervento è quello, no? Perché succede, sta succedendo questo, bisogna capirlo. Poi dopo evidentemente si entra in un moralismo che Paolo non ha. Situazioni queste che contrastano con la nuova qualità della vita che la risurrezione di Gesù ha determinato. Lui, Paolo, fortemente indignato, per commentare gli avvenimenti così come gli sono stati raccontati, comincia a scrivere, non in modo sistematico, ma componendo, spiega padre Mersenne nel suo commento, un insieme di saggi scritti con diversi generi letterari tipici della cultura ellenistica. E Blaise comincia a capire quindi quali sono i generi letterari di questa letteratura, no? E quindi impara a leggerla. Il testo della prima lettera ai Corinti, come spiega padre Mersenne nel suo commento, insegna a Pascal come si andava formando e come si stava sviluppando una comunità di credenti, con tutto il suo dinamismo e anche con tutte le sue crisi allarmanti e con tutte le sue divisioni e contraddizioni interne, perché, e questo Blaise non se l'aspettava, non è mai esistito un idilliaco cristianesimo delle origini, così come si predicava al popolo, ma la nascita del cristianesimo ha subito le contraddizioni della storia e della società. E qui Pascal, finora digiuno di cultura letteraria evangelica e di cultura religiosa in genere, cioè comincia a riflettere guardandosi intorno. Ora, dal testo della prima lettera ai Corinti, spiega padre Mersenne nel suo commento, emerge soprattutto un importante fattore di carattere filologico che attira Blaise, un carattere che si colloca, diciamo oggi, nel solco del movimento dell'esistenzialismo. Paolo, come spiega padre Mersenne nel suo commento, dopo tanti entusiasmi e speranze, afferma che il Vangelo, cioè l'annuncio euangelon, la buona notizia, l'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù, ahimè, non trasforma dall'oggi al domani la mentalità delle persone. E non la trasforma soprattutto quando la società in cui le persone vivono non si occupa, non coltiva o è addirittura avversa ai valori dell'umanesimo. Cioè la buona notizia della risurrezione di Gesù viene accolta se trova un terreno favorevole, quindi chi si preoccupa di diffonderla deve anche ingaggiare una lotta costante e intensa per modificare comportamenti e giudizi egoistici. Pascal comincia a capire il messaggio di Paul Wayari. Ma noi di Port Royal non sappiamo ancora niente e ce ne occuperemo a breve. Comincia a dire, ma allora quelli di Port Royal, quelli lì di Port Royal hanno ragione quando innescano una critica feroce nei confronti della cristianità in genere e dicono che il Concilio di Trento non è servito a niente, a far tanti decreti, che ci vuole una riforma vera in chiave evangelica. E quindi, cioè, fa una lettura sociologica Pascal, no? Capisce che qualcosa non funziona nella società. In quella lotta poi è molto facile risultare sconfitti ed essere di conseguenza abbattuti. Ora, questo stato d'animo, l'ansia di senso, come la chiama padre Bersen, e Pascal utilizza questo termine per definire la sua inquietudine, questo stato d'animo che emerge in quasi tutte le lettere di Paolo, il sentirsi abbattuti a causa delle continue sconfitte, pur sapendo di combattere con impegno e onestà per un giusto ideale, colpisce Pascal soprattutto quando apprende che Paolo, preso dalla rabbia per la sconfitta, pur sapendo di agire per una giusta causa, sbotta dicendo: se continuate a comportarvi così in modo indegno, allora Gesù è risorto in vano. E voi di questo passo fate in modo che Cristo sia in agonia fino alla fine dei secoli. Questa frase si incide nella mente di Blaise Pascal, che la codifica nei suoi pensieri ed è diventata una frase emblematica, no? La storia della letteratura ne ha approfittato, no? Se avete letto qualcosa di Dostoevsky, qualcosa di Tolstoi, qualcosa, tanto per fare alcuni nomi. E quindi Pascal, a contatto con il messaggio paolino, comincia a pensare e a constatare che i cristiani in generale non si comportano da cristiani e abbandonano Cristo in agonia. E questo è avvenuto fin dalle origini. E Pascal comincia a pensare che tutto debba ancora cominciare e che la storia sia tuttora soggiogata, quindi, dal peccato originale. Non sa ancora che questo è un pensiero di Sant'Agostino, cioè lo scoprirà a breve a Port Royal, come vedremo a suo tempo. Ora, in tutte le case c'è un volume della Bibbia, e quindi si consiglia di leggere o di rileggere, perché lo avrete già fatto, il testo della prima lettera ai Corinti, perché la prossima settimana continueremo a indagare su che cosa scopre Pascal in quest'opera, e ciò che apprende gli è utile per formulare un proprio pensiero contenuto in una lunga serie di pensieri. E Pascal, dopo aver letto 6 versetti del capitolo 3 della prima lettera ai Corinti, riflette, seguendo il commento di padre Mercedes, sul fatto che Paolo denuncia il comportamento di quel gruppo di persone che a Corinto si erano aggregate piene di fede e di speranza e di carità per annunciare la buona notizia, euangelon, il Vangelo, della risurrezione di Gesù. E in breve queste persone hanno cessato di essere una comunità. Cioè hanno, e Paolo lo testimonia nelle sue lettere, hanno cessato di praticare la solidarietà fraterna, l'agape, per trasformarsi in un'associazione qualunque, all'interno della quale sono nate molte correnti contrapposte, in forte disaccordo tra loro. Paolo se la prende con coloro che vogliono esaltare troppo la vita dello spirito e così disprezzano ciò che spetta al corpo. E se la prende con coloro che danno troppa importanza all'apparire dei corpi e così mettono in secondo piano ciò che spetta allo spirito. Se la prende con il legalismo rigorista degli scrupolosi ed è molto severo con chi confonde la libertà con il disordine, col fa ciò che vuoi. Ed è severissimo con chi vuole vedere nel contenuto della buona notizia, del Vangelo, ciò che corrisponde ai propri gusti e ai propri interessi personali. E ora, per concludere, leggiamo i 6 versetti del capitolo 3 della prima lettera ai Corinti, che costituisce il primo frammento su cui Pascal si sente chiamato a riflettere, in quanto sapiente si sente chiamato in causa dal testo, perché la ragione gli suggerisce che la matematica aiuta a conoscere la realtà, ma gli suggerisce anche che non lenisce l'inquietudine esistenziale. Per fare i conti con l'inquietudine esistenziale bisogna battere altre strade. La prima lettera ai Corinti. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno pensa di essere sapiente in questo mondo, diventi pazzo e allora sarà sapiente davvero. Dio, infatti, considera pazzia ciò che il mondo crede sia sapienza. Si legge nel libro di Giobbe: Dio fa cadere coloro che dicono di essere sapienti nella trappola della loro astuzia. E ancora, nei Salmi leggiamo: il Signore conosce i pensieri di coloro che dicono di essere sapienti, sa che non valgono nulla. Perciò non vantatevi di appartenere a qualcuno, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Pietro, il mondo, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Voi, invece, appartenete a Cristo e Cristo appartiene a Dio. Ora, questo è solo il primo frammento della prima lettera ai Corinti su cui Pascal si sente chiamato a riflettere e decide di accettare la sfida. Se qualcuno pensa di essere sapiente in questo mondo, diventi pazzo e allora sarà sapiente davvero. E qui si manifesta il massimo della trasgressione in questa, no, affermazione. Non ci aveva pensato finora. Queste parole lo affascinano perché capisce che per raggiungere questo obiettivo deve studiare nuovi argomenti. Ecco che cosa lo affascina. Ci sono nuove possibilità, no, che lui non aveva considerato, no? Beh, la via della ragione, ma c'è anche una via più trasgressiva, no, che bisogna battere. E quindi lo fa. E quindi per raggiungere questo obiettivo deve studiare nuovi argomenti ai quali non aveva ancora dedicato attenzione. Pascal è convinto del fatto che nella vita, per contrastare l'ansia di senso, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. È un esempio tipico di questo, in modo da essere sempre consapevoli che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e di conseguenza il viaggio continua. Buonanotte.